Stamattina quello che ho ricevuto è un messaggio che è anche il frutto un po' di tutto quello che anch'io ho ricevuto durante queste 2 settimane. Sapete che siamo stati a Genova e che abbiamo fatto i controlli per la bambina. Grazie a Dio tutto per ora va bene. No, dico per ora non per mancanza di fede, ma dico per ora va bene. Dobbiamo tenere sotto controllo per almeno un anno tutta la situazione, quindi non ci dovrebbero essere ulteriori sviluppi. E, mentre ero a Genova, ho partecipato anche al presbiterio dell'area nord perché mi hanno invitato, e, quindi ho avuto modo di sentire i due oratori, nord e sud, che hanno trattato un po' lo stesso tema, che anche nel cuore del nostro movimento, nel cuore del pastore Giovanni, per cui un po'. Stamattina vorrei trasmettervi quello che ho ricevuto, non tanto quello che gli oratori hanno detto, ma quello che il mio cuore ha ricevuto da questo, che è anche una delle visioni che Dio ha dato alla nostra Chiesa, ma che ha dato anche a tutto il movimento. Per cui vorrei che apriamo le Bibbie in Michea, il profeta Michea, al capitolo 4. Al versetto 1 e 2. Ma negli ultimi tempi il monte della casa del Signore sarà posto in cima ai monti e si eleverà al di sopra delle colline e i popoli affluiranno ad esso. Verranno molte nazioni e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe, egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge e da Gerusalemme la parola del Signore. Mentre tutti i popoli camminano, ciascuno nel nome del suo Dio, questo è il versetto 5, noi cammineremo nel nome del Signore nostro Dio per sempre. E questa profezia è una profezia che ha una visione molto chiara di quello che deve essere la Chiesa. La Chiesa è posta sul monte per essere una risposta alle nazioni. La Chiesa è una Chiesa visibile, non è una Chiesa invisibile, ma è un'espressione di ciò che c'è nell'invisibile nel regno del visibile. Mi sono espresso troppo complicato? Ok. Quindi, quello che è importante è capire che Dio vede la sua Chiesa come una Chiesa profetica, come una Chiesa che deve dare la sua voce alle nazioni, come era la voce del Giovanni Battista che preparava la via per la venuta del Messia, c'era una voce che gridava nel deserto. Oggi la Chiesa grida dal monte verso il deserto di questo mondo per preparare la via alla seconda venuta di Cristo, perché Cristo non vuole raccogliere un piccolo popolo, ma vuole raccogliere un grande popolo. E ci sono tante persone che ancora non conoscono la realtà di Cristo. E noi siamo un movimento profetico, perché anche nel nostro movimento c'è questo DNA, ma c'è anche, dobbiamo anche capire che per essere un movimento profetico non dobbiamo mai dimenticare che deve essere costruito sull'apostolato, cioè sulla visione di essere operai in questo mondo che edificano la sua Chiesa in questo mondo. E quindi non dobbiamo guardare la Chiesa come una realtà di quattro mura dove noi ci riuniamo e contempliamo a viso scoperto, a viso coperto, chi lo sa solo Dio. Alcuni ci hanno il viso coperto, altri ce l'hanno scoperto, va bene, quando contemplano Dio, ma non è questo, non è solo questo. La Chiesa è qualcosa di molto importante. La Chiesa profetica è una Chiesa in movimento che genera movimento, che riesce ad essere una risposta al mondo e che soprattutto è presente dentro la nostra società. E quindi a questo punto vorrei un attimino aprire una parentesi per capire bene che cosa Dio intende come profezia e come chiesa profetica. In 1 Corinzi 14:3 troviamo lo scopo della profezia. E c'è scritto che chi profetizza parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Quindi chi profetizza il messaggio profetico è rivolto solo a edificare, ad esortare e a consolare. Domanda: a cosa è rivolto il linguaggio profetico? Ho sentito un miscuglio di voci. Uno, edificare. Due, esortare. Tre, e consolare. Quindi, quando la profezia va fuori questi binari, non adempia lo scopo per cui Dio l'ha data. Amen? E su questo dobbiamo stare molto attenti, perché visto che noi siamo una chiesa profetica, non dobbiamo mai dimenticare quali sono però i binari su cui la visione profetica deve camminare e deve essere guidata. Quindi la profezia non è un mezzo, come spesso succede nelle chiese, per giudicare il cuore delle persone, perché non c'è scritto questo. Non è un mezzo per manipolare le scelte dei pastori o degli anziani, perché questa purtroppo è uno spirito profetico, tra virgolette, condito dalle nostre paure molte volte. E quindi per essere fluidi nel messaggio profetico dobbiamo chiedere a Dio di liberarci dalle nostre paure. Molte volte lo spirito profetico ha da fare con l'essere sentinella e il vegliare nella Chiesa. Ma anche qui voglio dire qualcosa, che lo spirito della sentinella non è per scoprire i nemici all'interno della Chiesa, ma è per scoprire i nemici all'esterno della Chiesa. Amen? Mi volete bene? Stiamo attenti quindi, perché lo spirito del profeta non divide la Chiesa, ma serra invece le fila dell'esercito. Amen? Quindi la Chiesa profetica non è una Chiesa che si muove nei sentimenti, su quello che io sento o non sento, o se sento bene o se sento male, ma serve invece a sentire con le nostre orecchie, quindi non con la nostra anima, ma con il nostro spirito, le indicazioni di Dio, e in quelle indicazioni costruire e muoverci e avanzare verso il regno di Dio. Quindi la parola profetica muove l'immobilismo e genera movimento. E lo possiamo vedere, velocemente vi voglio scorrere, non sto facendo uno studio, poi mi fermo in questa cosa, voglio scorrere, quindi fatemeli dire a me un attimo, voi ascoltate soltanto, alcuni versetti con cui apre il profeta Isaia determinati capitoli, e vediamo subito che c'è un'analisi di quello che tiene bloccata la vita del popolo di Israele, ma subito c'è una parola che genera cambiamento e movimento. Non si ferma lì ad analizzare il problema e a giudicare la persona che ha il problema o il popolo che ha il problema. Non c'è giudizio, ma c'è sempre esortazione, edificazione e consolazione. Isaia 51:3. Così il Signore sta per consolare Sion, consolerà tutte le sue rovine, renderà il suo deserto pari a un Eden, la sua solitudine pari ad un giardino del Signore. Vedete, analizza il problema, cambiamento, deserto, Eden, solitudine, giardino. Isaia 51:1, risvegliati, risvegliati, risvegliati dalla tua forza, Sion, mettiti le tue più splendide vesti, Gerusalemme, città santa. Anche qui, risvegliati perché si sta dormendo, rivestiti con le tue vesti, poiché d'ora in poi non entreranno più in te l'incirconciso né l'impuro. Dove erano i nemici? Erano all'esterno che entravano, e non erano all'interno. Amen. Isaia 54:1, esulta o sterile tu che non partorivi, dai un grido di gioia e rallegrati tu che non provavi doglie di parto. Vedete? Anche qui qualcuno che non provava doglie di parto, qualcuno che era sterile spiritualmente, è Dio che infonde il cambiamento. Isaia 55:1, o voi tutti che siete assetati, non state fermi, ma venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Come fanno a comprare se non hanno denaro? Ma anche qui, movimento di fede, perché la profezia si muove attraverso la visione della fede. Isaia 57:14-15, si dirà, aggiustate, aggiustate, quindi per aggiustare c'era qualcosa che non andava. Preparate la via, togliete gli ostacoli dalla via del mio popolo. Infatti così parla colui che è l'alto, l'eccesso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi oppresso e umile di spirito per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. E l'ultimo esempio, Esaia 60 verso 1, non perché non ce ne sono più, dovrei leggere tutti i libri profetici per dimostrarlo. Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta e la gloria dell'Eterno è spuntata sopra di te. Io già a leggere mi sento edificato, mi sento rallegrato. Amen? Questo deve generare la profezia. Se la profezia genera qualcos'altro di questo, vi autorizzo come anziano a buttarla nella spazzatura, perché non è parola di Dio. Amen? E allora su questo dobbiamo stare attenti e vegliare, perché è così che ci dobbiamo muovere nel mondo. E quindi una profezia che non stimola all'azione è una profezia che stimola invece, che genera dubbio, paura e timore, e quindi in questo senso non è una parola profetica. E molte volte è una spiritualizzazione di ciò che c'è nella nostra anima, grazie. E rendiamo le nostre paure molte volte parola di Dio. Ecco perché dobbiamo chiedere a Dio di liberarci dalle nostre paure e guarirci dalle nostre ferite, perché altrimenti il nostro canale non sarà un canale puro, ma molte volte nell'acqua diamo da bere i detriti che ci sono nella nostra anima, e Dio non voglia che questo succeda. Amen? E quindi dobbiamo sempre, per fare questo, tenerci alla fonte dell'acqua di Dio che purifica la nostra anima, purifica la nostra vita, e solo in questa maniera potremo essere fonte di benedizione al mondo. Ora, la Chiesa ha il grande compito di portare le cose che sono nel cuore di Dio verso il mondo, quindi portarle verso il mondo, questa splendida chiesa che c'è nella visione del profeta Michea, una chiesa che è posta sul monte, al quale non noi diciamo al mondo venite, ma è il mondo che viene da noi per ascoltare la parola di Dio. Non c'è più un invito, quasi un grido nostro, ma c'è stato un cambiamento. Le nazioni, vedendo la Chiesa che splende e che genera parole positive verso la società, incominciano ad affluire dentro la Chiesa e a dire: noi vogliamo ascoltare le direttive di Dio. E questo è perché la Chiesa incomincia a portare i desideri di Dio verso il mondo. Non dobbiamo fermarci a portare i desideri di Dio verso i credenti. Dio vuole portare i suoi desideri verso il mondo, e non dobbiamo fermarci a percepire soltanto i desideri di Dio, ma a tradurre i desideri di Dio in qualcosa di reale, di pratico e di operativo. E per fare questo, siccome Dio lo dice da 10 anni e più alla nostra Chiesa, dobbiamo incominciare a capire che dobbiamo collaborare con Dio per fare la nostra parte affinché quello che Dio ha detto si realizzi nella nostra vita. Amen? Sto correndo? Perché vedo Giovanna che mi dice: vai piano. Sì, va bene. Ci sono, se guardiamo al mondo, tante persone che non conoscono ancora Dio. E questo ci deve fare riflettere su una cosa. Che certe volte noi, nella nostra visione della Chiesa, abbiamo una visione un po', permettetemi di dire, povera, dove manteniamo in vita le nostre attività, la nostra comunità, ogni tanto usciamo facendo qualche evento evangelistico, ma ogni tanto, non so mai, più spesso, ogni tanto usciamo per fare qualche evento evangelistico, ogni tanto il povero Mimmo esce per fare qualche azione umanitaria, ma è questo la Chiesa? Silenzio. È questa la Chiesa? Non solo, è una parte, ma non una presenza una tantum. Ma Dio vuole che questo fiume verso il mondo fluisca continuamente, non con le stesse persone che si fanno, scusate il termine poco pastorale, il mazzo quanto una casa, ma con altre persone che insieme a loro alleggeriscono il mazzo. Comprendete? Così c'è un ricambio, così il peso non va sempre agli stessi. E quindi in questa maniera si riesce ad essere sempre presenti. Quando il re Davide istituì la lode nel Monte Sion, ebbe la visione che doveva essere una lode continua, affinché la presenza di Dio potesse essere continuamente verso il popolo di Israele. Ma non era così pazzo il re Davide da chiedere ai poveri leviti di cantare dall'inizio alla fine per 33 anni della loro vita? Istituì dei turni e il peso era distribuito durante le ore della giornata, ma il risultato era che il fiume di Dio scorreva continuamente. Molte volte la nostra mancanza di disponibilità mette le case dei, come si chiamano quegli animaletti che costruiscono le dighe nei fiumi, castori, mettono le dighe dei castori nei fiumi e l'acqua non fluisce per come dovrebbe fluire. Quindi a te la scelta, volare come l'aquila o mettere le dighe come il castoro nel fiume di Dio. Amen? Io voglio volare. Amen? Volare, cantava qualcuno. E allora, ora, per fare questo dobbiamo incominciare ad espandere la nostra visione e ad imparare a vedere più lontano della nostra realtà locale. E quindi la parola profetica ci dà esattamente la visione di ciò che Dio vuole per le nostre vite. E a questo punto voglio farvi una domanda, perché la visione è molto importante, perché senza visione il popolo dice perisce, o addirittura un'altra traduzione dice è frenato, ok, senza freni. La visione genera nei nostri cuori e ci fa vedere in maniera chiara la missione che Dio vuole affidare alla nostra vita. Ma la visione non si ferma per la tua vita, perché quando tu incominci a dire Signore allarga questa visione, che quando Dio ci dà una visione, scusate se apro una parentesi, noi diventiamo un poco esclusivi. C'era qualcuno nel Signore degli Anelli che diceva il mio tesoro, no? E noi facciamo la mia visione, non facciamo entrare nessuno in quella visione, è mia, Dio me l'ha dato, ma questa è una visione limitata. Cioè la visione di Dio l'hai limitata con la visione della tua carne, cioè capite? Ma è come quando tu vedi un film in 16 noni e il televisore ancora in, come si chiama, 4 ottavi, là, che cos'è? Quello a scatola quadrata, e cosa succede? Che per vederlo taglia la parte, gli estremi, e quindi non vedi esattamente tutto il film, vedi una parte centrale, limitata dal tuo televisore. Ecco, molte volte noi nella visione di Dio vediamo una parte limitata dalla nostra carne, dalla nostra anima, e diventa la mia visione. Ma quando chiedi a Dio di allargare questa visione, quindi di allargare il tuo cuore, scoprirai poi che non ci sei solo tu nella visione di Dio, ma ci sono tanti altri in quella visione, e quindi poi Dio ti chiederà di mettere quella visione che Lui ti ha dato nel tuo cuore al servizio della sua Chiesa. Amen? Dove tutti quanti siamo servi di Dio. Ora, qual è la nostra visione? La nostra visione è che la Chiesa deve essere e deve possedere una chiara visione della riconciliazione che Dio vuole fare nel mondo. Infatti, come ci chiamiamo? Chiesa? Non ci chiamiamo Chiesa della Fede, né altri nomi, no, non voglio dire, perché altrimenti se questo messaggio lo sente qualche pastore in internet poi pensa che ce l'ho con lui. Non ce l'ho con nessuno, per carità. Sto dicendo non ci chiamiamo in altri modi, perché ogni pastore riceve in realtà un nome su come chiamare la Chiesa secondo la visione e la missione che Dio gli ha affidato, e questo è giusto. Per cui il nostro pastore senior, quindi come dice il pastore Mauro, vescovo, ha sentito nel suo cuore 30 anni fa di chiamare questo movimento Chiesa della Riconciliazione. E questo è importante, avere chiaro questa visione. Che cosa significa? Perché la visione della Chiesa della riconciliazione si divide in tre parti, che è riconciliare i perduti, riconciliare i fratelli, ossia la Chiesa, e riconciliare il mondo. Riconciliare i peccatori, riconciliare i fratelli e il mondo cosa significa? Cioè entrare nel mondo, nella società, per fare conoscere come Dio possa anche governare la società con il suo cuore. Ora è chiaro che quando io vedo questa visione e l'ho chiara, io voglio aderire e il mio cuore dovrebbe aderire a questo progetto, che è il progetto di Dio, perché Gesù è venuto per riconciliare, è venuto per riconciliare ogni persona a Dio, è venuto per riconciliare la sua, il suo popolo a Dio, che quindi risulta la Chiesa. E quindi la missione di Cristo è una missione di riconciliazione. E io quando vedo questa visione devo inserirmi nel progetto di Dio per realizzare il suo progetto e non il mio progetto. Ora abbiamo capito che il nostro campo di semina come Chiesa è la società, è il mondo. E Dio ci ha detto, cosa vuole da noi come Chiesa qui a Palermo da molto tempo. Abbiamo pure, permettetemi di dire tra virgolette, la fortuna di avere un movimento che ha scritto bene i punti della sua visione, però ancora molte volte vediamo poco e raccolto, abbiamo raccolto anche poco. Non voglio scoraggiare nessuno, però io credo, ed è questo lo stimolo che ci è stato dato in questi due presbiteri, di avere di più e di vedere di più di quello che abbiamo fatto, di non accontentarci di avere costruito un bel edificio ed essere qui presenti, perché Dio vuole fare ancora di più per la nostra società. Ora, cosa può impedire questo? Cosa è che può impedire alla visione di Dio di essere la visione profetica che abbiamo visto in Michea, cioè questa chiesa dove i popoli affluiscono per ricevere il consiglio di Dio? Voglio dividerli in tre punti velocemente. Il primo punto è che dobbiamo imparare che quando Dio profetizza e traccia la strada, dobbiamo collaborare con Lui preparando il terreno e desiderando già nel nostro cuore di possedere quello che Dio ci ha dato. Amen? Quindi ripeto, quando Dio dà una visione profetica, dobbiamo collaborare con Lui preparando il terreno e desiderando di possedere quello che Dio ci ha promesso. Dio non dà una visione e poi ti dice aspetta gli eventi perché da solo il mio spirito muoverà le cose. Se era così Dio, ancora Mosè era davanti al Mar Rosso che aspettava cosa fare. Se era così Dio, ancora Giosuè era davanti a Gerico che guardava le mura. Se Dio era così, ancora Davide era a contemplare il monte Sion abitato dai Gebusei. Se Dio era così, ancora noi saremmo sommersi dalla nostra natura di peccato perché non avrebbe mandato Gesù a morire sulla croce per noi. Comprendete? Dio non è così. Dio vuole incontrare l'uomo. E ti dice poi, come ha detto a Mosè, stendi il tuo bastone e dividi. Non gli ha detto io dividerò. Dividi. Dipende da me. Comprendete? A Giosuè, metti i piedi nel Giordano. Passa il Giordano. Dipende da me. A Davide, sali e conquista il monte Sion, perché io la voglio edificare il mio tempio. Dipende da Davide. A Gesù ha detto, è scritto questo, vuoi andare tu? E Gesù ha detto, manda me. Amen. Così ragiona Dio. Chiedo una collaborazione sempre a qualcuno. E ancora oggi Dio ci sta dicendo a noi, questa è la mia visione, questo è il mio piano, questa è la chiesa che io voglio. Vuoi tu collaborare con me? Amen. E la nostra risposta dovrebbe essere quella di Gesù, ma prima di dire sì, questa visione deve essere incisa nei nostri cuori. E voglio portare un esempio, che c'era un uomo chiamato Caleb, che quando vide la terra promessa, vide un monte, che era il monte, Hebron, ora mi pare di sì, ora lo vado a vedere, vuoto di memoria. Quando lui vide quel monte, se ne innamorò in Giosuè 14:6 c'è scritto questa parte, in questa parte della scrittura, che lui dopo 40 anni va a reclamare quel monte davanti a Giosuè. Grazie, mi è stata data la conferma Hebron. Vedete, 40 anni nel deserto, lui voleva già conquistare quel monte 40 anni prima, non è stato possibile perché tutto il popolo è andato contro. Si fece 40 anni nel deserto per colpa di 10 spie. Però la visione per 40 anni non si è spenta. Quando si è presentata l'occasione, ricordò a Giosuè una promessa che Mosè aveva fatto a lui. E lo troviamo qui, quando lui dice: tu sai che il Signore disse a Mosè, uomo di Dio, riguardo a me e a te, a Cades Barnea. Io avevo 40 anni quando Mosè, servo del Signore, mi mandò da Cades Barnea a esplorare il paese, e io gli feci la mia relazione con sincerità di cuore. E i miei fratelli che erano saliti con me scoraggiarono il popolo, ma io seguì pienamente il Signore, il mio Dio. E in quel giorno Mosè fece questo giuramento: la terra che il tuo piede ha calcato sarà eredità tua e dei tuoi figli per sempre, perché hai pienamente seguito il Signore, il mio Dio. E ora, ecco, il Signore mi ha conservato in vita, come aveva detto, durante i 45 anni ormai trascorsi da quando il Signore disse quella parola a Mosè, mentre Israele camminava nel deserto. E ora, ecco, ho 85 anni. Oggi sono ancora robusto come ero il giorno in cui Mosè mi mandò. Le mie forze sono le stesse da allora, tanto per combattere quanto per andare e venire. Dammi dunque questo monte del quale il Signore parlò quel giorno, perché tu disti allora che vi stanno degli anachiti e vi sono delle grandi città fortificate, e forse il Signore sarà con me e io le scaccerò, come disse il Signore. Quest'uomo a 85 anni aveva questa forza e questo coraggio. Le mie forze sono quelle di allora, di quando avevo 40 anni. Come mai? Lo volete sapere il segreto? Perché quando contempliamo la visione di Dio, Dio genera le sue forze in noi. Posso avere 85 anni, ma ancora ho energie da vendere. Pastore Filippo Wells ormai è quasi vicino ai 100 anni e ancora predica. Perché? Perché contempla pure lui la visione che Dio gli ha dato. Amen? Se noi contempliamo Dio, le sue forze saranno dentro di noi. Se noi contempliamo Dio, siamo capaci, come Abramo, di generare un figlio a 90 anni. Umanamente impossibile. E Dio vuole questo da noi. Però una cosa è certa, che non basta contemplare. Lui per 40 anni rimase fermo nella posizione di dire: io andrò a prendermi quel territorio, quel monte, perché devo scacciare quei nemici e porre il sigillo di Dio su quel monte. E spesso la Bibbia fa questi riferimenti, infatti. Siate saldi, state fermi, saldi nella fede. E questo ha da fare con una vita che non è più dominata dai sentimenti, ma da ciò che crediamo. Tant'è vero che le 10 spie cosa dissero? Sì, la terra è buona, ci sono i melograni giganti, c'è l'uva gigante, però ci sono i nemici, i giganti anche, e noi siamo come delle piccole cavallette davanti a loro. Vedete la differenza? Invece Caleb rispose, Giosuè rispose: sì, è vero, ma se Dio è con noi, chi sarà contro di noi? Due modi diversi di contemplare. Uno dettato dai sentimenti. Io vedo. E se sono i sentimenti a dominare la tua vita davanti alla missione di Dio, metterai sempre un però e un ma. Ma se non sono i sentimenti a dominare la tua visione spirituale, ma è realmente il fuoco dello spirito, tu dirai sempre: se Dio l'ha detto, se Dio l'ha detto, noi lo faremo. Amen. Ed è questo quello che deve dominare la nostra vita spirituale. Noi purtroppo come popolo di Dio alle volte siamo quelli dei ma e dei però, discutiamo, vediamo il particolare, non ci muoviamo se prima tutti i fili non sono in ordine, eccetera. E nel frattempo, mentre discutiamo con i nostri se, con i nostri ma, la gente muore, viene distrutta dal peccato. Milioni di giovani sono distrutti dalla droga, dall'alcol, dalla pornografia e da tutto il resto. Milioni di giovani si tolgono la vita perché sono in depressione. Discutiamo molte volte anche di bloccare tutto ciò che Dio ci mostra che non capiamo con la nostra mente. E ci poniamo molte volte contro il rinnovamento che Dio vuole fare nella nostra vita. E allora credo che sia arrivato il tempo. Ma perché Dio ci vuole bene e Dio ci ama e Dio non ti obbliga, ascoltate bene, non ti obbliga ad essere una luce posta sul monte. Però, se tu vuoi stare fermo, stai fermo, ma non criticare coloro che vogliono essere luce del monte. Amen? Ho sentito pochi amen. Chi vuole stare nell'ospedale è libero di stare nell'ospedale, anche tutta la vita se vuole. Però la Chiesa è anche una luce posta sul monte. Amen? Se tu vuoi stare nell'ospedale ci sarà sempre un medico che si cura di te. Però la Chiesa è un esercito posto sul monte. Di chiaramente, io voglio essere coccolato e curato e voglio stare nell'ospedale. Ma non fermare il progetto di Dio di essere la Chiesa posta sul monte. Amen? Siete convinti o no? Guardate che non sto dicendo cose mie. Tutto questo che vi sto dicendo è stato detto nei due presbiteri. E quello che sto dicendo prima di dirlo e di partire l'ho sottoposto interamente al pastore. Quindi che nessuno pensi che sto parlando da me. Ok? Ora è importante che noi comprendiamo questo sviluppo. Dio non ci obbliga. Tu puoi scegliere se stare nella nave da crociera, puoi scegliere se arruolarti nella nave da guerra. E c'è un tempo in cui dobbiamo passare nella nave da crociera per ristorarci, però c'è anche un tempo in cui dobbiamo passare nella nave da guerra per conquistare. Amen? E questo lo dobbiamo imparare, perché la Chiesa di Dio non è né solo la nave da guerra, né solo la nave da crociera. È una nave con due lati. Metà è una nave da battaglia, l'altra metà ci sono le piscine, i campi da tennis, le piscine tipo quelle praticamente che ci sono nei villaggi turistici dove vai a piroetta sull'acqua. E Dio, non ripeto, vuole che noi riusciamo a comprendere questo passaggio, ristorarci alla sua presenza. E appena lui dà il grido di battaglia, essere con lui nella battaglia. Amen? Ma non è soltanto questo. Essendo questa componente di questi due pesi, appunto perché ci sono queste due realtà, il lato pastorale della cura e il lato della conquista, la Chiesa riesce ad essere una voce profetica per la nazione, perché c'è da curare, ma c'è anche da conquistare posizioni. Posizioni dentro la società, posizioni dentro questo mondo. Noi siamo stati salvati per essere testimoni di Dio. E questo è lo scopo. E il versetto 5 infatti dice, mentre tutti i popoli camminano ciascuno nel nome del suo Dio, noi cammineremo nel nome del Signore nostro Dio per sempre. Vedete questa netta contrapposizione. Dobbiamo essere una luce per il mondo, ma dobbiamo essere anche fermi e non conformarci al relativismo etico che c'è nel mondo. Una luce. Mentre tutti i popoli camminano nel nome del suo Dio, come ci mettiamo noi sul monte? Camminando nel nome del Signore nostro Dio per sempre. Mentre gli altri seguono i loro dei, che sono sempre nel mondo sesso, successo e realizzazione, noi cammineremo nel nome del nostro Dio. E il cammino è un cammino di annuncio di Cristo. Infatti il profeta Isaia diceva, Quanti sono belli, dove? Sui monti, i piedi del messaggero di buone notizie che annuncia la pace, che araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza e che dice a Sion il tuo Dio regna. C'è un annuncio verso il mondo, c'è un annuncio verso la Chiesa, vedete? Sempre queste due prospettive. Ma prendiamo esempio anche da Gesù. Finanche Gesù incominciò il suo annuncio di salvezza camminando verso la croce, per essere appeso su un monte e parlare da quel monte e dire quelle meravigliose sette parole che Gesù disse sulla croce, che hanno un significato molto profondo. Qualcuno le dovrebbe anche investigare. Ci sono tanti predicatori del passato che hanno parlato su questo, ma quello che realmente c'è in ogni parola è una guarigione, è una linfa vitale per non soltanto per noi, ma per l'intera società. Amen. Terzo e ultimo punto. Dobbiamo uscire dalla nostra mentalità, da quello che ci pare giusto e dalle nostre zone di sicurezza. E in questo c'è l'esempio dell'apostolo Pietro. Pietro non aveva una visione che la Chiesa era aperta ai gentili. Pensava che era solo per i giudei. Aveva la sua convinzione. E voi sapete come Dio gliel'ha cambiato con la visione che gli fece apparire una tavola con tanti cibi, tra cui c'erano quelli che come giudei ritenevano puri e quelli che come giudei ritenevano impuri. E Dio gli disse: alzati, ammazza e mangia. Alzati, cambia la tua posizione, ammazza e mangia. E Pietro non capiva, tant'è vero che sto lenzuolo saliva e scendeva dal cielo per almeno tre volte. Quanto è stato paziente il Signore? Io mi immagino sempre la scena di tutti questi angeli che portavano questo lenzuolo, con la speranza e col sorriso in bocca verso Pietro. Tieni, tieni, guarda cosa ti sta portando il Signore. E Pietro che faceva? Nello spirito, va del retro, Satana. E gli angeli da capo non ha capito niente. E poi da capo del Signore che dice agli angeli, no, riportateglielo da capo, capirà. Da capo gli angeli con tanta speranza scendono, scusate sto facendo una scenetta per rendere la cosa un poco più visibile, e vanno da capo da Pietro, guarda, guarda cosa ti ha portato il Signore. Da capo Pietro, per tre volte sta scena. E anche per la terza volta, quando Pietro timidamente avrà incominciato a prendere qualcosa, non è che aveva capito molto bene il tutto. Però com'è che è iniziato questo travaglio? Atti 10, 9-10, c'è una chiave di lettura che dobbiamo vedere. Il giorno seguente, mentre quelli erano in viaggio e si avvicinavano alla città di Pietro, cioè quelli sono quelli che Cornelio mandò, salì sulla terrazza verso l'ora sesta Pietro per pregare. Però, sottolinea la scrittura, e qua è la parola chiave, ebbe però fame e desiderava prendere cibo. E Dio lì lo colpì. Cosa desideri di più in questo momento? Ho fame, Signore. Bene. Ti mostro con questa chiave di lettura cosa desidero io di più in questo momento. Lui aveva fame, giusto? E Dio cosa gli mostra? Vuoi mangiare, vuoi saziarti? Esci dai tuoi schemi, esci dalla tua mentalità e prendi come cibo tutto quello che io ho creato per saziarti. Ma cosa c'era dietro questo messaggio? Dio aveva fame di salvare tutta l'umanità. Egli stava dicendo: io ho fame di ogni persona di questo mondo, esci dai tuoi schemi e non pensare che il Vangelo è solo per i giudei, e guarda la possibilità che io ho dato ad ogni creatura di venire a me. È proprio per questo che noi siamo stati salvati, perché Dio ha rotto lo schema di Pietro, e grazie a Pietro che se l'è fatto rompere, perché altrimenti noi ancora saremmo senza la parola di Dio. Possibilmente Dio avrebbe trovato anche un altro. Ora dobbiamo comprendere che ancora Dio questa operazione la sta facendo nella nostra Chiesa. Anche dentro la Chiesa evangelica Dio sta cercando di fare convergere tutti i credenti in un unico esercito per portare la visione di Dio in questa società. E questo significa che dobbiamo andare oltre le barriere denominazionali, tra le denominazioni evangeliche. Tu di che denominazione sei? Ah, io sono della Chiesa della Riconciliazione. Tu di che denominazione sei? Io sono della Elim. Tu di che denominazione sei? Io sono di questo, sono la Chiesa. Ok, ci sono le denominazioni, ma non dobbiamo perdere di vista che la Chiesa è il popolo di Dio, un'unica Chiesa. Amen. Ma ancora oltre, dobbiamo uscire dalle barriere confessionali. Ecco perché abbiamo invitato il prete per insegnarci come si evangelizza. Perché lo scopo è questo. Vi sciocca? Per insegnarci un nuovo metodo di evangelizzazione dove noi siamo rimasti ancorati ai nostri metodi evangelastici e non portiamo più frutto, invece il suo metodo, che è molto più giovanile e sociale, sta incominciando a portare frutto. Lo scopo è questo. Uscire dalle barriere confessionali significa non che io mi faccio cattolico, ma che riconosco quello che Dio sta facendo anche in mezzo al popolo di Dio che è interconfessionale. E questa è la visione della Chiesa della Riconciliazione. Amen. E dobbiamo predicarlo con coraggio senza nasconderci, perché alle volte, per non ferire gli evangelici che non si preoccupano di ferire noi, certe volte stiamo troppo nascosti. Ma prendiamo l'esempio da un uomo che non si sta nascondendo e che sta andando verso la società e che sta chiedendo agli atei: cosa vi aspettate dalla Chiesa? Il vescovo di Roma. Ma questo è quello che Gesù faceva anche verso la sua società. Cosa vi aspettate? Cosa, chi credete che io sia? Diceva il Signore. Cosa vi aspettate dalla sua Chiesa? La Chiesa posta sul monte. Allora, a questo punto vado alla conclusione. Cosa possiamo fare noi? Iniziamoci a metterci in gioco senza paura. Vogliamo essere una Chiesa presente nella società? Non dire al pastore Mauro: ma sai, come possiamo farlo questo se la nostra Chiesa è arroccata qui dove non c'è un rione da raggiungere? Non dire così. Vai dai tuoi conduttori, dal tuo animatore di cellula, vai da chi ti ha preposto come ministeri in questa chiesa e vai a reclamare il tuo monte, cacciando il nemico e mettendoti tu sul monte che Dio ti ha affidato come luce della società e della nazione. E questo monte ha vari nomi. E voglio andare sul pratico in questi ultimi 5-10 minuti che mi rimangono, perché l'orologio già sono 45 minuti quasi che parlo. Come possiamo farlo? Ci sono dei giovani che stanno avendo l'idea, me ne hanno parlato, di poter invadere internet con qualcosa. Bene, è un inizio. Ormai si viaggia con i network, no? Con questi strumenti qua. E voglio incoraggiarvi, ma come credenti lo dico, invece di utilizzare Twitter, Facebook, tutte quante ce ne sono, io non lo so perché non sono né iscritto su Facebook né su Twitter, ce ne sono tanti altri mi pare, come luogo di contesa fra di voi, perché purtroppo notiamo che viene fatto questo, dice: ma se tu hai detto che non hai Facebook, io so ogni cosa. Notiamo che questo viene fatto. Allora io ti do un invito. Anziché di fare diventare Facebook strumento di cacciare e di tensione o di cortile evangelico o di giochi, ecco, fallo diventare uno strumento per contattare tutti i tuoi 120.000 amici che c'hai, ok? E gli mandi un messaggio: Dio ti ama. Amen? Dio ti ama. Questo è un modo come utilizzare uno strumento che Dio ci ha dato, cioè che il mondo ha creato, utilizzarlo e convertirlo in uno strumento anche che Dio ci dà per poter mandare il messaggio di Dio. Chi sta su Facebook, Facebook è il tuo monte che devi conquistare, devi cacciare il nemico che sei tu, molte volte con la tua carne. Amen? E metterti invece come uomo spirituale di Dio e dire: io posso raggiungere tutti i miei amici che ho e mandare un messaggio. Dio ti ama, Dio è la tua pace, Dio regna nel tuo cuore. Mandaglieli questi messaggi. Al limite ti possono mandare un segno con il terzo dito, al massimo, tramite una perché ci sono queste icone, o al massimo ti vedrai un messaggio. Ma che cosa intendi dire? E lì incominci a parlare. Amen? Il tuo vicino di casa, un altro monte, lo stesso sistema, il tuo collega di lavoro, un altro monte, lo stesso sistema. Comprendete quello che sto dicendo? E chiedi al tuo animatore, al tuo pastore, ai ministri di Dio di benedirti in questa missione come Caleb chiese a Giosuè: benedicimi per andare a conquistare il mio monte. E se tu vieni benedetto, perché questo è l'ordine di Dio, stai tranquillo che prima o poi qualcosa succede in quel monte e ti vedrai arrivare un messaggio: io voglio sapere quali sono le vie del Signore, come in Michea è stato scritto. Amen? Mettiamoci in gioco su queste cose e forse c'è qualcosa che dobbiamo cambiare. Dobbiamo chiedere a Dio consiglio. Dobbiamo incominciare a vedere gli altri come aiuto. Chiediamo ai nostri fratelli: aiutami a fare questo. Io ancora mi sento troppo piccolo, aiutami, facciamolo insieme. Anziché di combattervi a colpi di frasi su Facebook, unitevi voi giovani, anche se siete nelle vostre case, in posti differenti, ma mandate un'unica voce di invasione ai Facebook dipendenti, dicendogli: Dio ti ama. Amen. Sei solo nel tuo posto di lavoro? Non ha importanza, non sei solo, perché Dio è con te. Abbiamo letto stamattina: io sono la tua ombra e Dio non sonnecchia. Guarda, impara a guardare con gli occhi profetici, impara a guardare come Dio guarda e rivolgiti al tuo collega che sta male o che sai che sta male e non chiedergli. Non fargli lo studio evangelistico sulla salvezza, sulla dottrina della redenzione, non gli serve. Lo sai, mi hai capito? Non gli serve in quel momento. Primo passo: posso fare qualcosa per te? Posso io fare qualcosa per te? E tu mi dici: ma questo è orgoglio, è Dio che fa qualcosa. No, siccome Dio è dentro di me e non è dentro di lui, posso io fare qualcosa per te? Cosa disse Paolo, Pietro e Giovanni davanti allo storpio del Tempio? Guarda me. Ma chi c'era dentro di lui? Cristo. Posso fare qualcosa per te? Ma la stessa domanda Dio la sta rivolgendo a te stamattina. Posso fare qualcosa per te? E mentre Dio ti rivolge questa domanda: posso fare qualcosa per te? Ciao. Noi la rivolgiamo agli altri, perché mentre Dio fa qualcosa per noi, noi facciamo qualcosa per lui verso gli altri. Attenzione, che questo è importante. Non significa: Signore, aspetto la tua guarigione quando io sono pronto, quando tu mi hai guarito tutte le ferite, quando io uscirò dall'ospedale. No, mentre sei con una flebo, posso fare qualcosa per te? Portati pure la flebba presto, non ti preoccupare. Ma l'importante è che fai qualcosa. Non gli dare la tua flebba, però. Anche questo è importante. Ognuno si tiene la sua. Tanto lui ci avrà un'altra flebba appresso. Magari ti chiederà: mi togli la mia flebba? E tu scoprirai: ma come faccio a togliere la sua flebba se io ce n'ho un'altra appresso a me? Allora succederà un altro miracolo. Togliamoci le flebbe assieme. Amen. Perché quando incominci a dare, Dio guarisce il tuo cuore e scoprirai che mentre tu dai, Dio toglie le flebbe a te, mentre tu togli le flebbe agli altri. Che miracolo! Una chiesa che si muove, si incomincia ad aprire gli occhi, che forse c'ha qualche flebbe appesa, e mentre toglie le flebbe agli altri, le flebo che ha appesa al suo braccio vengono tolte proprio dalla persona che tu hai aiutato. Lo sai perché? Perché quella persona poi ti dirà: sei stato importante per me. E tu ti ricorderai quante volte tuo padre e tua madre ti hanno detto che eri una cosa inutile, e quella parola guarisce il tuo cuore e toglie miracolosamente la flebo. Amen? È così che Dio lavora, è così che Dio funziona. Se stiamo nascosti qua ad aspettare che il pastore Mauro ogni tanto ci metta il ricambio della flebo, non funzionerà. C'è un tempo per questo, ma c'è anche un tempo in cui il pastore ti dice: non ti preoccupare, questo lo fa sempre lui, grazie a Dio, anche se c'hai le flebbe appese, vai. Perché lui sa che la medicina è questa. La medicina per la tua anima è proprio che quando servi ti sentirai dare una risposta che era quello che aveva creato il solco nella tua anima, e si infilerà in quel solco che si chiama apprezzamento, che si chiama sentirsi importanti anche per gli altri. Dio vuole queste cose. L'importante è che manteniamo in equilibrio e che non ci montiamo la testa e che sappiamo che siamo dipendenti sempre da Dio. Per cui non nascondiamoci quando otteniamo pochi risultati con le frasi del tipo: l'importante è seminare. Ma se dopo tanto tempo che semini non si vedono dei frutti, forse perché Dio ti dice: ma sono pochi i seminatori. Sì, l'importante è seminare, ma non aspettare che lo facciano gli altri, perché quelli che seminano sono stati guariti. Incomincia a metterti in gioco anche tu e incomincia a seminare. Mi state capendo? Sto cercando di tenere molto frenato la mia indole che profetica, di far uscire più la parte pastorale, perché quando vedo molte volte la chiesa ferma, ma capitemi, lo faccio per amore, per spronare, certe volte mi verrebbe di suonare 30.000 trombe e svegliare tutti quanti al suono di un'unica tromba. Però capisco che bisogna anche abbracciare, ma non sono io che abbraccio, è Dio che abbraccia. E se in questo momento ti senti toccato da queste parole, sappi che è Dio, perché sono quelle parole che forse io nella predicazione non avrei mai usato. Comprendete? E allora Dio ti sta abbracciando per dirti: vieni a me. Voglio fare questo esempio, vieni, vieni. Tu ti siedi sempre qua ogni tanto e quindi poi sei il mio esemplare. Infatti Marcello non lo fa più, vedi, si siede là. Ha capito l'anticipo. E allora Dio ti dice: vieni a me. Lui ti abbraccia così, e dopo, quando ti abbraccia, ti incomincia a tenere abbracciato e poi ti dice: abbraccia lui. Ma tu mi dirai: ma io non ne sono capace. Ma come ti ho abbracciato? Io abbraccio lui, e nel frattempo venite guarite tutte e due. Amen. Questo succede. Hai finito di abbracciare? Solo uno? Ok, gli hai detto: Dio ti ama. Cosa ti ha risposto? Gli hai dato una risposta? No, si è preso solo: Dio ti ama. Forse perché tutte e due avete bisogno di questa realtà, chi lo sa? Amen? Vi siete autorisposti. È questa la Chiesa. Capite? Mi comprendete? Alziamoci in piedi. Chiedere al Signore di completare la sua opera in noi stamattina. Io ti voglio chiedere in questo momento di chiudere i tuoi occhi e di dire: Spirito Santo, allarga la mia visione. Se necessario, fammi vedere anche in 3D. Basta che vedo tutta la completezza. Basta che vedo tutto quello che tu vuoi fare vedere alla mia vita. Allarga la mia visione. Il Signore vi sta dicendo che noi abbiamo bisogno sì del suo braccio, e questo Dio ce lo sta dando da tanti anni. Dio ci sta abbracciando da tanti anni. Abbiamo ora bisogno, come abbiamo visto in quell'esempio, di uscire con Dio e di abbracciare il mondo, di abbracciare la società. Vai dal tuo vicino, vai dal tuo amico. C'è qualcosa che posso fare per te? Ma chiediamo a Dio in questo momento che Lui possa fare qualcosa per noi. Vogliamo chiedere a Dio di abbattere tutti i nostri limiti mentali stamattina? Vogliamo chiedere a Dio: Signore, io ti chiedo perdono per tutte quelle volte che non ho capito quello che tu volevi dalla tua Chiesa. Ti chiedo perdono per tutte le volte che non ho compreso il tuo messaggio. Facciamolo, prendiamoci questo tempo. Permettiamo allo Spirito Santo di guarire. Chiedo perdono per tutte le volte che ho resistito, per tutte le volte che non ho compreso, per tutte le volte che dentro la tua Chiesa non ho abbracciato la tua visione, per tutte le volte che ti ho servito con le mie idee, con i miei propositi. Fratelli, il Signore stamattina ci sta dicendo una cosa importante. Quando tu vuoi servire Lui con le tue idee, con i tuoi propositi, fondamentalmente stiamo offrendo a Dio le nostre frustrazioni. Ma Dio vuole togliere tutto questo. Vuole guarirti ancora di più. Se intravedi una nuvoletta come visione del proposito di Dio, vuoi un consiglio? Aggrappati a quella nuvoletta. Sarà sempre più grande ogni giorno, perché ogni giorno la vedrai. Alleluia. Lo Spirito Santo sta amministrando in questo momento. Preferisco che Lui faccia, perché io non ho nessuna bacchetta magica per cambiare il cuore, ma Lui sì. Apriamoci. Chiediamo di abbattere tutte le nostre fortezze, tutti i nostri limiti mentali, tutte le tradizioni evangeliche che ci sono state tramandate, che non vengono dalla sua parola. E ti chiediamo, Signore, fammi capire e facci capire di più il tuo cuore. Ma mentre gli chiediamo questo, chiediamogli anche di lasciare l'immobilismo e diamo la disponibilità a Lui di poter essere una benedizione per gli altri. E ripeto, non ti preoccupare che tu non senti la benedizione di Dio su di te, perché te lo dico, sarà sicuro così, perché l'ho visto funzionare anche su di me. Anche quando non ti senti, se tu ti aggrappi a Lui, Lui ti darà le sue forze. Sono state volte che io non mi sentivo, né di predicare né di venire qui, specialmente nei momenti di prova che voi sapete, però Dio è stato la mia forza. E questo lo dico perché ci sono passato, non perché ve lo sto predicando per teologicamente parlando. Quindi so che Dio, quando noi diciamo a Lui: Signore, io non sento, però se Tu lo dici, io vado, Lui lo farà e ti benedice. Quindi non siamo più e non dobbiamo essere più un popolo di sentimenti, ma un popolo di persone che hanno fede nella parola di Dio. Amen. Amen. Quanti di voi hanno sentito che lo Spirito Santo ha fatto qualcosa? Alzate la mano. Ok. Quanti di voi che non avete ancora sentito niente, desiderate invece che lo Spirito Santo faccia qualcosa nella vostra vita per cambiare e per guarire? Alzate la mano. Ok, posso chiedervi velocemente di venire qua davanti? Forza. E allora vorrei in questo momento continuare su questa linea, cioè non voglio pregare personalmente, perché voglio che sia Dio a fare qualcosa. Fate spazio un attimo. Alleluia. Ok. Vorrei chiedere in questo momento a tutta la cellula di discepolato del pastore, anche la mia, di venire qua avanti. Dovete semplicemente fare una cosa. Dio ha già abbracciato altri con il suo spirito. Desidero proprio che non pregate, tranne se non lo Spirito Santo non vi fa sentire qualche parola profetica che può benedire, ma soltanto abbracciate e trasferite alle persone quello che è il tocco dell'amore di Dio. Amen.